consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buon pomeriggio a tutti voi da Carlotta Moccetti, ben ritrovati. Come oggi ci sono Alessio Sturaro in regia e Tania Ciriaco al centralino. Di cosa parleremo oggi? Parleremo di mal di schiena e più avanti ci concentreremo anche in particolare sull'ernia del disco. Diciamo che circa l'80% degli adulti soffre, ha sofferto almeno una volta o comunque più volte nell'arco della propria vita di mal di schiena. In generale si tratta di una mal di schiena passeggero, piuttosto innocua, specifico, cioè che non è riconducibile ad una causa precisa e appunto nella maggior parte dei casi si risolve nel giro di qualche settimana. In alcuni casi si parla circa del 10-15%, questo mal di schiena è legato ad una patologia. Ne parliamo oggi con i nostri ospiti, che sono il dottor Gianmarco Colombo, specialista in chirurgia della colonna vertebrale, e il dottor Mauro Lucini, specialista in reumatologia. Con loro vedremo quindi appunto cause, sintomi del mal di schiena e dei fattori a rischio, ma anche delle terapie. Innanzitutto buongiorno e benvenuti.
Buongiorno.
Quindi, dottor Lucini, in generale, come dicevo, tutti, no? Veniamo colpiti a volte dal mal di schiena, ma anche dobbiamo preoccuparci immediatamente.
Esatto, è una patologia molto frequente, come ha detto lei, 8 persone su 10 soffrono di un mal di schiena durante la loro vita, ma nel 90% dei casi è un problema che si risolve nel giro di qualche settimana, 4-6 settimane non si ha più il dolore. Allora, molto spesso il mal di schiena viene definito non specifico, quindi comune, e in questo caso non c'è un problema grave a livello della colonna vertebrale, ma non c'è neanche una causa chiara del mal di schiena. Ci sono dei fattori che bisogna tenere in considerazione, e tra i quali diciamo l'invecchiamento un po' fisiologico della colonna vertebrale, quindi l'artrosi, ma anche la componente muscolare, quindi di squilibrio sotto forma sia di tensioni che di uno scarso tono della muscolatura. E poi bisogna tenere conto delle posture, diciamo dell'ergonomia, ma anche di altri fattori, magari di tipo psicologico. E nel 10-15% dei casi invece la lombalgia è più specifica, quindi c'è un problema potenzialmente grave a livello della colonna e c'è anche una causa chiara, e tra questi c'è proprio l'ernia del disco, come ha detto lei prima. Insomma,
faremo un po' un'escalation dalle patologie insomma passeggere meno grave fino a quelle più invalidanti. Tantissimi soffrono di mal di schiena, a volte può essere proprio anche semplicemente uno sforzo, la conseguenza di un lavoro, di sport, per esempio.
Diciamo che la maggioranza dei casi può essere il cosiddetto colpo della strega, è uno squilibrio muscolare, quindi è uno sforzo, una contrattura della muscolatura che necessita di tempo per risolversi, ma che è di solito una buona evoluzione. Poi ci sono dei casi chiaramente che recidivano, quindi sia dei mal di schiena che si ripresentano, e lì bisogna discutere un attimo se ci sono dei fattori di rischio, magari dei lavori, delle attività fisiche, dei sovraccarichi che si può correggere, e quali anche terapie è giusto fare, tra cui la fisioterapia per riequilibrare bene la muscolatura.
È un dato di fatto comunque che il mal di schiena è molto fastidioso, anche perché tante volte le persone non sanno più, tra virgolette, in che posizione mettersi, se sono sedute da fastidio, se si stendono da fastidio, se stanno in piedi da fastidio. Anche se si tratta di una cosa temporanea, tipo uno strappo, comunque uno sforzo, si tende ovviamente a voler fare qualcosa. In quel caso bastano per esempio gli antinfiammatori?
Allora, sicuramente i medicamenti per bocca, quindi gli antinfiammatori, sono qualcosa di utile soprattutto all'inizio, perché chiaramente il problema magari non è grave in senso stretto, ma è sicuramente fastidioso, doloroso. E poi bisogna cercare in ogni caso di rimanere abbastanza attivi fisicamente, perché questo è dimostrato che migliora la prognosi, quindi vuol dire ci si riprende più in fretta da un mal di schiena. E poi bisogna valutare da paziente a paziente appunto i fattori di rischio, come ha detto lei, le posture, le posizioni che possono influenzare diciamo questo dolore.
Quando si tratta di infiammazioni, cosa ne pensa delle creme? antinfiammatorie.
Ma le creme antinfiammatorie vanno bene su contratture muscolari, su problematiche, diciamo, piuttosto superficiali, su problematiche della colonna di per sé stessa, quindi articolari più profondi sono un po' meno efficaci, insomma.
E questi piccoli, tra virgolette, incidenti di percorso, tipo strappi, sovraccarichi, eccetera, si può fare della prevenzione?
Ma sicuramente la prevenzione riguarda soprattutto un buon riequilibrio della muscolatura, quindi è correggere quegli squilibri, quei sovraccarichi, quelle insufficienze muscolari, perché uno dei mali proprio del giorno d'oggi è la sedentarietà, quindi avere una muscolatura insufficiente che non sostenga in maniera corretta, diciamo così, la colonna, e si va incontro a dei sovraccarichi. Quindi molto spesso si può proporre della ginnastica da fare regolarmente, che si può imparare anche in fisioterapia, ma che poi si deve fare regolarmente a domicilio, insomma.
Un altro caso molto frequente che lei ha già citato è il famoso colpo della strega. Come avviene? Perché avviene?
Allora, sul perché è difficile da dire, eh? Ognuno ha i suoi fattori di rischio, come posture, appunto, come attività lavorative un pochino più a rischio, se si solleva dei pesi, se si deve fare delle attività ripetitive di flessione, estensione della colonna, chiaramente si è un pochino più a rischio di avere dei sovraccarichi. Ogni tanto ci sono anche degli squilibri proprio della colonna, che non è dritta in maniera perfetta e che rende un pochino più a rischio il paziente di avere questi colpi della strega. Ma come detto, nella maggior parte dei casi non sono delle cose pericolose, ma bisogna fare proprio una prevenzione, perché altrimenti chiaramente può essere molto fastidioso.
La cosa comunque tra virgolette buffa è che molto spesso questi colpi della schiena della strega succedono magari facendo anche dei movimenti estremamente piccoli e non chissà quale sforzo.
Quello è vero. Ogni tanto un paziente dice: sono uscita dal letto, sono rimasto completamente bloccato, ma quello perché c'è un problema di squilibrio già alla base, quindi è chiaro che poi si può sviluppare anche in maniera repentina facendo poco. Però ripeto, ecco, di solito questi colpi della strega nel giro di 4-6 settimane regrediscono, e di per sé non c'è neanche bisogno per forza di fare una radiologia, quindi un bilancio radiologico subito. È molto raro che ci siano delle cause precise e gravi che possano causare questo. Diverso è se si ha un sospetto di avere delle malattie come la ernia, che ha magari un mal di schiena che irradia nelle gambe ed ha proprio un dolore con magari anche dei deficit di mobilità e di forza. Questo è diverso, allora bisogna andare dal medico in fretta, perché può essere potenzialmente anche una cosa seria.
Non vogliamo evidentemente spaventare i nostri ascoltatori, però purtroppo il mal di schiena può essere anche foriero di cattive notizie.
Può essere foriero di cattive notizie, appunto in una minoranza dei casi ci sono delle malattie che possono causare delle conseguenze serie, in questo caso la discopatia o l'ernia discale, ma ci sono anche tipo altre patologie che riguardano fondamentalmente magari i traumi con delle fratture potenziali a livello delle vertebre, oppure altri tipi di malattie più rare che bisogna comunque tenere in considerazione, che sono le infiammazioni, diciamo così, e le infezioni, per esempio. Ci sono delle malattie infiammatorie che possono colpire la colonna e avere delle caratteristiche non tipiche di una lombalgia classica, diciamo, questo sì.
Abbiamo già alcuni ascoltatori che stanno inviando i loro messaggi. Per esempio, una signora ci chiede: dottore, cosa mi chiede, cosa mi consiglia con un canale spinale stretto, vertebre lombari tra parentesi, mi impedisce di camminare agevolmente come prima.
Ma anche qui dipende dal grado, diciamo così, del canale lombare stretto da una parte e dal grado dei sintomi dall'altro, no? Ci sono diversi atteggiamenti che vanno anche qui magari dalla correzione di un'aumentata lordosi a livello della colonna, che può peggiorare la clinica e il canale lombare, ai trattamenti di fisioterapia, gli antinfiammatori, fino a fare delle infiltrazioni nel canale e poi fino a dover fare un atteggiamento chirurgico se la sintomatologia è troppo invalidante e non si riesce più a effettuare le attività della vita quotidiana o ad avere una buona deambulazione. Qui entra in gioco più il chirurgo.
Che sentiremo poi tra un attimo. Un altro ascoltatore dice: potrebbe accennare alla stenosi del canale spinale?
E qui sta il canale lombare stretto, quello che abbiamo detto, è la stessa cosa. Diciamo che il canale lombare contiene i nervi, diciamo così, le radici nervose che possono essere compresse all'interno per una causa anche semplicemente degenerativa, quindi un pochino di invecchiamento della colonna, o per altre cause più specifiche, ci si può arrivare a avere dei sintomi anche, tra virgolette, neurologici, quindi di compressioni dei nervi.
Come ha già detto prima, evidentemente con l'avanzare dell'età è un po' inesorabile che comincino ad insorgere anche dei disturbi alla colonna vertebrale.
Allora, diciamo che la colonna vertebrale non è per forza, diciamo così, il dolore della colonna vertebrale non è per forza in relazione diretta con l'invecchiamento. Ci sono pazienti anche giovani che hanno un dolore a livello della schiena. Però è vero che l'artrosi, quindi l'invecchiamento fisiologico delle articolazioni, fondamentalmente aumenta con l'aumentare dell'età. È anche vero che non c'è un legame diretto tra il grado dell'artrosi e la severità dei dolori. Quindi non perché si ha tanta artrosi alla colonna si deve avere per forza tanto dolore. Entrano in gioco, come detto, anche altre componenti muscolari e di altro tipo.
Quindi comunque un po' di usura e a volte però anche calcificazione magari.
Calcificazioni, diciamo che vanno un po' nell'ambito di tutti i fenomeni degenerativi che ci possono essere a livello della colonna vertebrale. Ci sono delle associazioni anche con delle piccole calcificazioni, o piuttosto con della produzione di osso in più, perché l'artrosi anche questo fa, che può restringere quei piccoli canaletti da dove escono i nervi e dare chiaramente del dolore.
Come dicevo, alcuni ascoltatori ci stanno già inviando i loro messaggi, allora ricordo a tutti quanti come fare a mettersi in contatto con noi.
0848 03 0808 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1. Thank you.
children run as the sun goes down among the fields of gold. You'll remember me when the west wind moves upon the fields of barley. You can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. When we walked in fields of gold. When we walked in fields of gold.
Stiamo parlando di mal di schiena, lo stiamo facendo con il dottor Gianmarco Colombo, che è specialista in chirurgia della colonna vertebrale, e il dottor Mauro Lucini, specialista in reumatologia. Abbiamo detto dunque che sono tantissime le persone che nell'arco della loro vita potrebbero soffrire anche solamente per un piccolo periodo di mal di schiena. Spesso questi mal di schiena sono legati a traumi, a sovraccarico, a piccoli incidenti tra virgolette di percorso, a delle infiammazioni. Ci sono però delle patologie anche un po' più gravi che vedremo più avanti. Diciamo che il mal di schiena può essere, dottore, localizzato in diverse parti, può riguardare la schiena intera oppure solamente una certa porzione di schiena.
Sì, certo, di solito come mal di schiena si intende frequentemente la parte bassa, quindi la lombalgia, però è vero che può essere, diciamo, una manifestazione di dolore di tutta la colonna, quindi vuol dire della colonna cervicale, della parte alta, ma della colonna anche dorsale, che è la parte intermedia, quindi diciamo può colpire tutta la colonna di per sé.
Molto spesso il mal di schiena viene dato anche dalle cattive posture, perché tutti magari non ce ne rendiamo conto, ma ci sediamo in maniera sbagliata, rimaniamo per tante ore magari ad una postazione di lavoro con tastiera piuttosto che monitor o sedia regolata in maniera sbagliata, no? E quindi alla lunga anche questo incide.
Sicuramente anche questo incide. L'ergonomia è una cosa molto importante, soprattutto sul medio-lungo termine. Ci sono dei lavori sedentari alla scrivania che non si pensa, però chiaramente le posture, diciamo, non corrette, mantenute per tante ore, possono generare anche degli squilibri, delle tensioni della muscolatura e quindi dei dolori, così come delle patologie tra virgolette più pesanti, dove appunto si deve sollevare dei pesi oppure avere delle posture in flessione anteriore della colonna. E questo, se non si fa, diciamo, attenzione alle regole di tipo ergonomico, può generare senz'altro dei dolori.
In questo caso molto spesso le persone comunque un po' sottovalutano oppure si rendono conto che non si tratta magari di una patologia specifica grave. Magari evitano di andare dal medico, di immaginare che con degli esercizi di fisioterapia si può comunque fare molto, no? Vale la pena invece intervenire?
Diciamo, vale la pena vedere se ci sono dei fattori di rischio che si può correggere, questo senz'altro. Quindi una volta, se soprattutto è un problema che si ripete o che rimane per tanto tempo presente, allora è giusto avere un consulto, o magari già discutendo col medico curante e poi affidandosi a degli specialisti, questo senz'altro.
Quando invece mi devo preoccupare per il mio mal di schiena? Quando è veramente persistente, potrebbe essere il campanello d'allarme per qualcosa di un po' più importante?
Sì, diciamo quando non è tipico. Se qualcuno conosce il suo mal di schiena e ha un altro episodio, di solito non si preoccupa molto. Invece quando è molto intenso, non è tipico, magari ci sono dei dolori non di tipo chiaramente meccanico, quindi legati al movimento, ma dei dolori prevalentemente a riposo, notturni, o associate a altre manifestazioni, per esempio febbre o ad altre malattie che possono essere anche dei fattori di rischio, per esempio per una complicazione della colonna come l'osteoporosi o malattie infiammatorie, dicevano prima l'artrite, ecco, in questi casi è giusto avere una valutazione medica anche relativamente rapida.
Mm-hmm. E in questo caso come si procede?
Ma in questo caso appunto il paziente si reca dal medico curante che già fa una buona parte del lavoro e poi si può andare dagli specialisti e si vede se c'è una patologia più specifica, potenzialmente anche grave a livello della colonna e a dipendenza di quello che si trova i trattamenti chiaramente variano insomma.
Bisogna sottoporsi sempre a controlli più specifici facendo uso di radiografie, TAC?
Allora, no, nel senso che, come abbiamo detto prima, nel 90% dei casi c'è una buona evoluzione che è spontaneamente favorevole nel giro di qualche settimana. Quindi i bilanci radiologici molto spesso non sono necessari all'inizio. Chiaramente se il problema è persistente o appunto il medico vede dei segnali, dei segni un po' di allarme nel mal di schiena, allora è giusto effettuare un bilancio radiologico che può comprendere sia una radiografia convenzionale che una risonanza magnetica.
Allora, leggo qualche messaggio arrivato appunto da parte dei nostri ascoltatori. Marco ci chiede: ho problemi alla schiena da spongiloartrite e ci dice la sigla HLAB 127 negativa, quindi molto specifico. È corretto usare degli antinfiammatori? Lui in realtà ci fa i nomi di alcuni farmaci, ma noi non li vogliamo leggere.
Sì. Allora, la spondiloartrite è in effetti una malattia relativamente rara per quanto riguarda i dolori che si possono sviluppare alla colonna, l'1% della popolazione, però è una malattia infiammatoria, quindi causa un'infiammazione vera di quelle che sono le articolazioni, anche i legamenti attorno, della colonna vertebrale, del bacino, ma può colpire anche le altre articolazioni periferiche ed è associata a una predisposizione genetica, questo HLA-B27, ed ha una base autoimmunitaria, diciamo, quindi un mal di schiena non classico e che come prima cosa si tratta con degli antinfiammatori, quindi questo è corretto e con della fisioterapia eventualmente. E poi ci sono una serie di medicamenti che sono medicamenti immunosuppressivi che si può amministrare nel caso, diciamo, di resistenza ai trattamenti più classici.
Un'altra ascoltatrice ci scrive: da 20 anni soffro di dolori alla cervicale. Ogni volta che muovo la testa su e giù sento come se avessi della sabbia nel collo e poi anche mal di testa e nausea sono settimanali. Cerco di allineare la colonna anche a casa, anche in auto, ma diciamo che le ore passate in ufficio mi hanno lasciato questa eredità.
Sì, diciamo, è chiaramente una cosa abbastanza invalidante all'ora della signora. Il consiglio è quello comunque di cercare di fare attenzione adesso alle misure di tipo ergonomico e di rimanere attivi fisicamente, cercare di avere una buona muscolatura comunque che sostiene la colonna. Probabilmente questa sabbietta magari è legata anche a dell'artrosi, insomma, della colonna vertebrale stessa. Bisogna vedere un pochino cosa c'è a questa colonna.
Allora, una signora ci parla di ernia discale. Io ho due ernie discali, appunto L4 e L5, che non si potevano operare. Ho risolto con la fisioterapia. Nuoto sulla schiena e poi, insomma, fisioterapia in generale. Il dolore è sparito facendo 4 o 5 ore di yoga alla settimana. Non solo non ho più male, ma ho recuperato 1,2 centimetri di spazio sulla colonna vertebrale. E allora qui entriamo proprio nel vivo dell'argomento e rivolgiamo la domanda al nostro specialista, al dottor Gianmarco Colombo.
È corretto non intervenire chirurgicamente sulle ernie se queste non causano dei problemi neurologici? Solitamente queste ernie tendono a rientrare, ad asciugarsi e quindi passa la compressione del nervo e anche il dolore tende a regredire.
Allora, abbiamo detto che avremmo parlato anche dell'ernia del disco, una patologia insomma tra le più comuni che causa il mal di schiena. Vediamo esattamente di che cosa si tratta.
Si tratta di una degenerazione dello spazio tra le vertebre, è un disco che è composto essenzialmente da acqua che col tempo, che con gli anni si deteriora e provoca la fuoriuscita del materiale che poi va a comprimere determinate parti nervose con dolore. Solitamente è un dolore che irradia nelle gambe.
È vero che è una patologia che colpisce soprattutto le persone nella fascia d'età tra i 35 e i 55?
Inizia di solito in quel periodo, sì, anche prima.
E quali sono le cause?
È una degenerazione, proprio possono essere le posture errate, spesso posizioni che non sono corrette portano all'usura di questi dischi e a queste complicanze.
Mm-hmm. E quali sono i sintomi che sente una persona?
Spesso inizia da un mal di schiena, un dolore che può essere anche molto comune, e poi spesso questo dolore scende nelle gambe, porta formicolio, porta fitte e può portare anche a una paresi di una parte della gamba.
Sono comunque dei sintomi che subentrano in maniera abbastanza veloce.
Possono essere immediati come possono anche arrivare piano piano. Sono entrambe le possibilità.
Uh-huh. È comunque necessario sempre intervenire, nel senso andare dal medico con una certa velocità.
In quel caso una valutazione medica è consigliata, si controlla com'è la situazione, com'è soprattutto lo stato neurologico, se ci sono delle debolezze, dei deficit della mobilità, e poi si consiglia un trattamento che non per forza è chirurgico. Di solito la chirurgia è l'ultima delle terapie necessarie.
Quindi quali terapie si prendono in considerazione prima ovviamente di arrivare a quella chirurgica?
Allora, se viene escluso un problema motorio, di solito si inizia con una terapia del dolore. Questa può essere medicamentosa, come già detto dal dottor Lucini, può essere accompagnata da una fisioterapia, inizialmente per calmare i sintomi e successivamente per rinforzare di nuovo la schiena. E poi solitamente, nella maggior parte dei casi, la situazione si calma da sola e il dolore rientra. Uh-huh. Vi è comunque un rischio elevato di recidiva. Si sa che il problema può insorgere di nuovo, quindi la prevenzione è sicuramente la cosa più importante.
Parlava di terapia del dolore perché soprattutto inizialmente il dolore è abbastanza forte, insomma.
Il dolore è forte e si differenzia dal mal di schiena comune perché non si trova una posizione, è un dolore continuo, costante, non ci si sa come mettere, di giorno, di notte, è molto, molto fastidioso.
Ma quando comincia è debole e poi via via diventa sempre più forte o parte subito?
Può partire anche subito con delle fitte improvvise. Poi ci sono diversi pazienti che riescono a riconoscere quale posizione fa più male e si cerca di evitare quella posizione, si assume anche delle posture non troppo corrette, ci si sbilancia e alla fine è un circolo vizioso.
Io ricordo ancora una volta ai nostri ascoltatori come possono intervenire e poi ci ascoltiamo gli U2.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1. When you look so good, the pain in your face doesn't show.
Best thing about me, the best thing.
Torniamo in studio con i nostri ospiti, che sono il dottor Gianmarco Colombo, specialista in chirurgia della colonna vertebrale, e il dottor Maurizio Lucini, specialista in reumatologia. Con loro stiamo parlando di mal di schiena, abbiamo parlato delle patologie più frequenti e abbiamo iniziato a parlare anche di ernia del disco. Abbiamo due ascoltatori in linea che stanno aspettando appunto di parlare con voi. Cominciamo da Nadia. Pronto?
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Io ho un problema da schiena già da parecchio, già qualche anno fa infatti mi avevano fatto una risonanza, ho trovato sì dei problemi che si sono risolti con la fisioterapia. Ora si ripresentano, peggio dell'altra volta. Ho cominciato con, mi hanno fatto della fisioterapia, mi ha ordinato il medico, poi ho fatto infiltrazioni, non andava bene, ho fatto anche una puntura diretta, non lo so di che cosa. Sono finita con il cortisone, che sono stata anche male con sto cortisone, e adesso i miei problemi ricominciano, i miei dolori ricominciano, delle fitte tremende, non durante tutto il giorno, la notte poi non ho dolori, la notte non ho dolori. Adesso devo continuare a fare la cavia, andare per tentativi.
Grazie mille Nadia, ci ascolti per radio.
Grazie.
Ma bisognerebbe chiarire cos'è la problematica di base, se si tratta di un'ernia, se si tratta di un'instabilità, qual è il problema. E poi in base al problema è giusto fare prima tutte queste terapie, fare la fisioterapia, trattamento infiltrativo, e alla fine se tutto questo non funziona e comunque si hanno delle grosse limitazioni nella quotidianità, si valuta se si può intervenire, perché comunque non sempre è possibile e questo comporta anche degli altri rischi.
Abbiamo invece un'altra ascoltatrice al telefono. Pronto, Maria?
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Io, dottore, ho da mandare 2 anni che divento matta dei dolori, mi prende il fondo schiena, la natica, il ginocchio e lo stinco. Ho fatto di terapia a frequenza, terapia del dolore, sotto TAC, di tutto e di più. Adesso non so più cosa fare, di notte non posso dormire, non trovo posizione, di giorno cammino ma pochissimo, non so più cosa fare.
Anche nel suo caso si ha l'impressione di una problematica di un nervo? Può essere una compressione dovuta a un'ernia, può essere una compressione dovuta al canale stretto che avevamo già discusso precedentemente. Probabilmente questa meno, visto che il dolore comunque è persistente anche di notte, stando sdraiata, oppure un problema di vertebre che si sono spostate e questo può andare a comprimere un nervo. Nel suo caso mi sembra anche che ha già fatto di tutto, una cosa cronica, e anche lì valuterei se ci sono gli estremi per un eventuale intervento chirurgico, discutendone magari prima col medico curante e poi eventualmente con uno specialista.
Ecco, Maria non l'avevo ancora congedata perché, come nel caso di prima, poi la domanda era: ma gli hanno già fatto una diagnosi?
L'ultima che mi hanno fatto... la risonanza col contrasto risultava un'ernia, e infatti io martedì ho fatto una filtrazione sotto TAC, ma i dolori non si sono calmati per nessun motivo.
Martedì è ancora presto, il cortisone sì, il cortisone può agire ancora, può durare un po' più a lungo, aspetterei comunque.
Però ne ho fatti 5, filtrazione 6, questo con quali martiri ne ho fatto 6.
Cominciano ad essere un po' tante, sì.
Appunto, sì. E continuo sempre con questo problema. Io spero di arrivare a una conclusione perché, no, ai tempi che corrono.
Ecco. Sì. Come diceva il dottore, Maria probabilmente deve parlare con il suo medico.
Grazie
che la sta
mille.
Seguendo e valutare forse l'intervento. Grazie mille, Maria.
Grazie, buongiorno.
Buongiorno.
Ecco, dicevamo, fortunatamente non sempre si arriva comunque all'intervento, dottor Colombo.
Ci sono altre possibilità, ci sono altre terapie, ci sono, come detto, la fisioterapia, il rinforzo muscolare, ci sono terapie alternative che portano a una riduzione del dolore, ci sono le infiltrazioni, ci sono la radiofrequenza, ci sono tante possibilità e poi bisogna valutare anche cosa è disposto a fare il singolo paziente.
Mm-hmm. Ma soprattutto qual è anche la soglia poi del dolore o della vita invalidante che poi causa questo mal di schiena, quindi poi valutare con il proprio specialista se eventualmente è il caso di arrivare ad un intervento. Voi quando lo proponete?
Allora, noi lo proponiamo subito nei rari casi in cui si ha un problema motorio, se si ha proprio una forza ridotta, non si riesce a camminare, in quel caso bisogna consigliarlo subito. E poi ci si basa un po' sugli studi, sui consigli delle varie società che dicono comunque che dopo i 6 mesi di terapie conservative o di infiltrazioni, un intervento chirurgico può comunque dare un miglioramento maggiore.
Allora, abbiamo un ascoltatore, anzi un'ascoltatrice che ci dice: vorrei chiedere un consiglio, ho un'ernia L5S1 per la quale ho appena fatto la seconda infiltrazione. Quando sarà migliorato il dolore ho intenzione di iniziare con della fisioterapia. Ho sentito appunto adesso una signora che diceva che è migliorata con la pratica dello yoga. Potreste indicarmi che tipo di yoga è più indicato, visto che ce ne sono di tanti tipi? Grazie mille, sì, Sarida.
Allora, il tipo di yoga, onestamente non lo so, non sono informato. So per certo che lo yoga è consigliato, che dà dei miglioramenti, come anche il Pilates. Sono due attività che consiglio anch'io perché so che possono dare dei miglioramenti.
Ecco, per quanto riguarda appunto questa presa a carico di diciamo fisica, di attività fisica, è importante dire che deve essere un'attività piacevole, perché deve essere fatta in maniera regolare. Questo non serve fare 1 ora o 2 ore al giorno di attività fisica, ma bisogna fare quei 20-30 minuti fatti bene molto spesso. Quindi ci sono tante attività che si possono proporre, come yoga e Pilates, ma anche per esempio in acqua, nuoto, l'acqua gym, o anche semplicemente Nordic Walking, però diciamo che ognuno deve scegliere la sua attività che preferisce.
Ci si può orientare da soli o è bene essere poi seguiti magari anche da un fisioterapista che monitora poi la situazione?
Ma di solito si passa già dai fisioterapisti quando dopo si fanno delle attività fisiche, o vengono dati comunque dei consigli dai medici cosa fare, come farlo, e quindi all'inizio è importante capire anche come ci si deve muovere. Non è diciamo così facile all'inizio capire quali movimenti evitare, cosa rinforzare, cosa meno, quindi è giusto chiedere dei consigli all'inizio.
Un altro ascoltatore ci scrive: circa 15 anni fa sono stato operato di ernia del disco, ora ho di nuovo un'ernia e forti dolori. Questo dolore è un po' migliorato con un'infiltrazione di cortisone, ma comunque è rimasto un fastidio, un fastidioso formicolio alle gambe e in particolare sotto il piede. Può servire l'agopuntura? Ci chiede.
Il rischio di una recidiva è noto, varia dagli studi dal 5 al 9%. L'agopuntura può aiutare, può calmare il dolore, può ridurre la soglia del dolore. Io la consiglio ai miei pazienti, cioè consiglio di provarci. Nelle nostre società di chirurgia spinale non si è molto favorevoli, però io ho visto diversi casi con dei miglioramenti evidenti.
E quindi, per esempio, per questo tipo di formicolio, voi che cosa consigliate?
Allora, se non ha un problema motorio, se non ha un problema, una forza ridotta, provare, assolutamente provare.
Mm-hmm. Qualcun altro ci scrive invece: vorrei sapere se delle fitte alla schiena che si presentano al mattino quando mi alzo, come fossero delle piccole scosse elettriche, tipo 2-3 fitte un paio di volte alla settimana, che poi però spariscono, richiedono la visita dallo specialista.
Ma dipende se è una cosa che annoia e che è cronica da un bel po' di tempo, forse una volta è giusto anche capire se c'è qualche problemino alla base, diciamo, o se è solamente, tra virgolette, solamente un problema magari muscolare, ma ci sono anche dei problemi di articolari, quindi di slittamento magari delle vertebre o di instabilità che possono generare questi dolori, quindi è giusto magari una volta capirlo.
Un altro ascoltatore o ascoltatrice ci suggerisce: io ho fatto ozonoterapia, geniale, sono 5 anni che non ho più mal di schiena e soffriva di ernia L4-L5.
E questo fa parte dei trattamenti un pochino alternativi, non è una cosa classica che si propone, non conosco i tassi di successo, tra virgolette, non so se ci siano neanche studi corretti che lo dimostrino, però chiaramente spesso quando si è provato a fare tante cose già, fisioterapia, manipolazioni, ginnastica, infiltrazioni, si può ricorrere anche a questi tipi di terapie che possono essere efficaci. Diciamo.
Qualcuno ci chiede se è possibile che il mal di schiena possa essere dovuto anche, insomma, a questioni psicologiche oppure legate al malfunzionamento interno, per esempio di intestino o altre questioni date dagli organi interni.
Allora, per quanto riguarda i fattori psicologici, sicuramente sì, quando magari si è tesi, nervosi, stressati, questo si può ripercuotere anche a livello proprio, per esempio, di una tensione muscolare aumentata, quindi questo può provocare dei dolori, così come nel caso di alcuni problemi di organi interni, è vero che il dolore può irradiare anche a livello della colonna vertebrale e quindi dare dei sintomi che assomigliano a un problema della colonna, ma in realtà provengono da altre sedi.
Allora, un ascoltatore dice: i miei primi sintomi dell'ernia del disco L4-L5 sono stati un formicolio delle dita dei piedi e nei 2 giorni successivi è iniziata una paresi della gamba, risolta con 1 anno di fisioterapia, ma la sensibilità all'alluce non è più tornata e sono già trascorsi 3 anni.
Questo è il caso, sì, un caso tipico quando non si interviene. La situazione può migliorare, può tornare alla forza, spesso la si compensa con altra muscolatura, però è un lavoro molto lungo, è un lavoro che richiede tempo, spesso si è assenti dal lavoro per mesi, richiede una costanza. Se funziona è naturalmente un'ottima alternativa, però all'inizio è una cosa che non si può prevedere e c'è comunque il rischio che la perdita di forza sia molto più dominante, molto più importante.
Allora, un ascoltatore ci lancia proprio la palla, il messaggio giusto, dice: buongiorno, abbiamo letto di un articolo riguardante l'endoscopia per l'ernia discale praticata all'Ars Medica, che ne pensate? Bene, possiamo dirvi che proprio il nostro ospite, il dottor Colombo, è il chirurgo che ha fatto questo intervento, un intervento che è stata una prima volta nella Svizzera italiana.
Allora, il problema degli interventi è che comunque per arrivare all'ernia bisogna incidere dei tessuti e questi lasciano delle cicatrici, lasciano determinati rischi per un'instabilità futura e quindi si vuole ridurre al minimo questa cicatrice, si vuole ridurre al minimo i rischi possibili. E l'endoscopia permette di essere meno invasivi, non c'è un altro intervento che è meno invasivo e l'endoscopia attraverso il forame dove esce il nervo permette di entrare in questo spazio dove c'è l'ernia senza incidere nessun tessuto, si fa proprio un taglietto a livello della pelle di pochi millimetri e poi si entra attraverso una via diretta senza togliere nessun tendine, nessun legamento, niente.
Anche il rischio di infezioni si riduce quindi sostanzialmente?
Si riduce notevolmente perché si usa c'è un'irrigazione continua e quindi il rischio di infezione è molto minore e il paziente da subito può alzarsi e potrebbe lasciare la clinica dopo poche ore.
Ecco, quindi il grande vantaggio è anche il decorso post-operatorio.
Esatto, la possibilità di riprendere l'attività di prima senza grosse difficoltà.
Infatti anch'io sono andata a leggere l'articolo, visto che la persona che si è sottoposta per la prima volta qui a questo intervento, praticamente il giorno dopo era già fuori dall'ospedale e nel giro di qualche giorno è rientrato addirittura al lavoro.
Esatto.
Bene, ci sono tantissimi messaggi, noi ci ascoltiamo ancora un brano musicale e poi rispondiamo a tutte le vostre domande. Stiamo parlando di mal di schiena, siamo arrivati all'argomento ernia del disco, tanti dei nostri ascoltatori insomma ci fanno delle domande estremamente specifiche. Qualcuno ci scrive: da esperto del settore ci terrei a precisare che per quanto riguarda la fisioterapia molto dipende da cosa e come è fatta. Stessa cosa per lo yoga, il pilates, che tuttavia non sono riabilitativi o perlomeno non ancora comprovati. Appunto, complimenti ai due specialisti e complimenti per la tematica.
Grazie, sì, è vero, è quello che abbiamo detto prima, insomma bisogna capire anche come muoversi, cosa fare di movimento nello specifico prima di fare anche dei danni, questo è chiaro.
Ecco, si ripetono un po' le domande, desidererei sapere se per una stenosi lombo-sacrale si adatta anche in questo caso, insomma, la fisioterapia. Alla mattina ho dolori e difficoltà a camminare per alcune ore, ci dice.
Sicuramente sì, è chiaro che la stenosi, diciamo, è una compressione, come detto prima, delle radici nervose. Si può cercare di aumentare un pochino lo spazio anche facendo una fisioterapia corretta, migliorando un pochino la postura, quindi anche la lordosi, diminuendola, quindi la curvatura della colonna del basso schiena, e questo può essere importante, fare anche proprio una fisioterapia. E poi ogni tanto ci sono anche delle contratture comunque muscolari quando si ha male, quindi si può arrivare anche a scioglierle.
Un'altra ascoltatrice chiede, oltre a Pilates e yoga, che cos'altro si può fare?
Ma come detto prima, un'attività regolare che piaccia. Ho parlato prima dell'acqua, quindi il nuoto, l'acqua gym in senso generale, sono delle buone attività perché sovraccaricano poco lo scheletro, pesa meno il corpo. E poi tutte le altre attività, come semplicemente camminare con i bastoni, già è un qualcosa di positivo.
Un'altra ascoltatrice invece chiede proprio al dottor Colombo: io sono stata operata di ernia del disco ben 3 volte, che cosa ne pensa?
È un rischio, sì, è il rischio che l'ernia fuoriesca di nuovo. Dalle 3 volte poi si comincia a parlare di stabilizzazioni. Bisogna valutare bene il caso, sì.
Un altro ascoltatore ci chiede: si può procedere con un'endoscopia per il canale stretto?
Sì, si può fare questo intervento, funziona molto bene, assolutamente sì.
Si può fare della prevenzione per non dover arrivare appunto ad un'ernia del disco?
È importantissima la prevenzione, alla base di tutto. E anche qui mi riallaccio a quanto detto il dottor Lucini. Secondo me la figura del fisioterapista è vitale, deve essere in grado di insegnare al paziente come muoversi, come comportarsi e quali esercizi fare, osservare che li faccia in modo corretto, ma poi anche fargli capire che deve continuare da solo, che ci vuole una certa frequenza, e deve fargli capire che è per il suo bene, che deve fare un'attività che gli piaccia e che deve farla regolarmente.
Un'ascoltatrice ci scrive: ho 44 anni, da sempre il mio hobby è la danza classica, la mia schiena non mi ha mai creato nessun problema. Ci sono attività appunto fisiche che sono magari più preventive tra virgolette di altre?
Sì, ci possono essere, soprattutto diciamo delle attività che causano dei microtraumi un po' ripetitivi a livello della colonna, ma anche delle attività fatte in maniera proprio competitiva, quello è chiaro che può causare un'usura maggiore, tra virgolette. Non c'è un'attività in particolare che si deve assolutamente evitare, tutti gli sport in principio possono essere fatti in maniera regolare, costante, senza problemi, però ci sono delle attività magari in cui soggetti particolarmente predisposti vanno incontro più a dolore, per esempio, cosa banale, correre sul cemento è peggio che correre in montagna, su una superficie più morbida. Ecco, queste cose bisogna fare attenzione comunque.
Ecco, visto che bisogna fare attenzione, si può fare un elenco magari a gesti, movimenti, carichi particolari ai quali va prestata una certa attenzione, e tante volte, soprattutto quando si è più giovani, li si fa così facilmente senza prestare molta importanza, e poi magari più avanti si paga qualche conseguenza.
Ma bisogna stare attenti alle torsioni estreme ripetitive. Ci sono delle forme di instabilità della schiena, si chiamano spondilolisi, dove si creano delle piccole fratture, e spesso non si sa esattamente quale sia la causa, ma si è visto che in determinate attività sportive si vedono più casi, e sono attività con contorsioni estreme e ripetitive.
Bene, noi siamo arrivati in conclusione. Io ringrazio i nostri due specialisti, lo ricordo sono stati il dottor Gianmarco Colombo e il dottor Mauro Lucini per essere stati nostri ospiti. Noi ritorniamo domani con la consulenza, il tema sarà totalmente diverso. Tanti di voi hanno già ricevuto a casa nella posta la dichiarazione fiscale che bisognerà presto presentare. Noi domani avremo due esperti che potranno rispondere alle vostre domande. Vi auguro buon pomeriggio.
La consulenza.